Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Si restringe il margine di manovra di Donald Trump. Michigan e Georgia confermano la vittoria di Biden respingendo le accuse di frode elettorale. Si allungano però così i tempi della transizione. Allora 200 scienziati scrivono alla Casa Bianca: non ritardate il passaggio di potere, l'epidemia non aspetta. Una pan senza precedenti, Galleria del San Gottardo chiusa ieri per 5 ore per un problema di ventilazione. È populismo di sinistra. Secondo alcuni esperti, le iniziative in voto la settimana prossima mirano alla pancia degli elettori. I promotori si difendono: non ci limitiamo ad attaccare il potere economico, ma puntiamo sui temi. Volkova e Shiffrin, sempre protagoniste nello sport, le due regine dello slalom, guidano la prima manche a Levi, puntano al podio Holdener e Gisin. Sta dunque diventando sempre più difficile per Donald Trump rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La strategia del presidente uscente, volta a far valere presunti brogli nel processo di voto, ha subito nuove battute d'arresto. Anche gli stati chiavi del Michigan e della Georgia confermano in sostanza la vittoria del presidente eletto, il democratico Joe Biden. Solo una manciata di stati devono ancora decidere chi ha vinto le elezioni. In redazione Manjula Bhatia.
Milioni di dollari spesi in pubblicità negativa contro di me durante la campagna presidenziale, che peraltro ho vinto. Così Donald Trump in una conferenza stampa ieri sera, che persiste nel rifiutare di riconoscere la sconfitta, malgrado i nuovi colpi alla sua strategia che mira a delegittimare con accuse di brogli il processo elettorale. Non essendo finora riuscito a far valere le sue accuse nei tribunali, Trump sta cercando di convincere gli stati, in cui il voto è stato più combattuto e con parlamenti a maggioranza repubblicana, ad ignorare il responso delle urne, dichiarandolo vincitore. Una possibilità, secondo i suoi legali, consentita dalla Costituzione, che assegna ai parlamenti statali, e non ai governatori o ai segretari di Stato, il potere di designare i grandi elettori che il 14 dicembre dovranno esprimersi definitivamente. Ieri Trump aveva convocato alla Casa Bianca i leader del Parlamento del Michigan, usciti però dalla riunione affermando di non aver ottenuto elementi in grado di cambiare il risultato del voto. Un altro schiaffo era arrivato poco prima dalla Georgia. I'm a passionate conservative and as I've said before, I'm a proud Trump supporter. Sono repubblicano e convinto sostenitore di Trump, è stata la premessa del segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, nell'annunciare che il riconteggio dei voti nel suo Stato conferma la vittoria democratica. I numeri non mentono, ha concluso, riflettono la volontà popolare. A questo punto restano solo Pennsylvania, Arizona, Wisconsin e Nevada a dover certificare il risultato elettorale.
E il risultato di questa situazione è comunque che il passaggio dall'amministrazione Trump a quella Biden rischia di scivolare, un ritardo che preoccupa quasi 200 esperti di sanità pubblica e di diritto che hanno firmato una lettera indirizzata alla Casa Bianca. Chiedono l'avvio della piena transizione per consentire appunto il passaggio di consegne, soprattutto sulla gestione della pandemia che in America ha provocato finora oltre 250.000 morti. L'insediamento del nuovo presidente, lo ricordiamo, è infatti previsto il 20 gennaio. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss, ha raggiunto al telefono un paio di questi esperti.
A due settimane dalla vittoria di Joe Biden, il team del presidente eletto non ha ancora contatti con la complessa macchina federale che sta rispondendo al coronavirus. Occorre fare presto, scrivono gli esperti nella loro missiva. A sottoscriverla c'è anche Matthew Reeves, epidemiologo e docente all'Università del Michigan.
Ovviamente è una situazione senza precedenti, vista la necessità di una lettera di questo tipo per forzare il governo a fare ciò che è previsto. Visto dalle norme. In caso di elezioni, nella fase di transizione, le agenzie governative devono interagire con l'amministrazione entrante per garantire la transizione. Questo al momento non sta accadendo in alcun modo.
Un passaggio che invece è fondamentale, ci spiega Robert Gitter, docente di sanità pubblica alla facoltà di diritto dell'Università di St. Louis in Missouri, che pure ha sottoscritto questa lettera.
È davvero essenziale che il presidente entrante abbia l'opportunità di una collaborazione con i funzionari impegnati nella risposta al Covid. Questo serve per prevenire perdite di tempo e di sforzi ed evitare una mancanza di coordinazione.
Finora Donald Trump non ha accettato la sconfitta, anzi annuncia nuovi ricorsi dopo che gran parte delle azioni legali portate avanti dalla sua campagna elettorale sono state già respinte dai tribunali in diversi stati. Ancora il professor Gaeter.
Nulla impedisce al presidente di chiedere nuovi conteggi delle schede o presentare ulteriori esposti per garantire che i risultati siano verificati, ma occorre fare in modo che il presidente eletto possa avere accesso a tutte le informazioni per poter iniziare a lavorare, anche senza sapere quale sarà il risultato di eventuali ricorsi.
La vittoria di Biden è comunque fuori discussione. Il presidente eletto ha già nominato una task force di esperti e ha promesso di introdurre l'obbligo della mascherina a livello federale attraverso la cooperazione con i governatori dei singoli stati. Ancora l'epidemiologo dell'Università del Michigan, professor Reeves.
Non ci sono dubbi che il controllo di questa pandemia stia andando nella direzione sbagliata. L'amministrazione Biden sta pianificando una svolta a 180 gradi nel controllo del coronavirus. Ecco perché è importante per il suo team comprendere cosa stia facendo l'attuale amministrazione. Chi assumerà l'incarico a gennaio ha bisogno di capire come distribuire gli sforzi per cambiare la direzione della risposta alla pandemia.
Fin qui quello che si sta muovendo negli Stati Uniti, ma ora aggiorniamo anche i dati relativi alle nostre zone. Sono 279 i nuovi casi segnalati stamattina in Ticino, una cifra in linea con quella degli ultimi giorni, ma in calo rispetto ad una settimana fa. 5 morti, mentre il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid è aumentata di 6 unità a 371. Nei Grigioni, per la prima volta in questa settimana, i nuovi contagi sono tornati sopra i 100, 110 per la precisione. Anche qui i decessi sono stati 5, le persone ricoverate sono in tutto 49, ben 9 in meno di ieri. Il tunnel stradale del San Gottardo ieri è rimasto chiuso per 5 ore in entrambe le direzioni a causa di un problema tecnico al software dell'impianto di ventilazioni. Disagi di questo tipo sono fortunatamente eccezionali. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Dalle 15.30 fino alle 20.20 gli impianti di ventilazione erano fuori gioco. Nessuna emissione di aria fresca e nessuna estrazione di aria viziata. La galleria autostradale è stata immediatamente chiusa al traffico e una squadra dell'Ufficio federale delle strade nazionali si è messo subito al lavoro per risolvere il problema. Stefan Simmen, ufficiale di picchetto della Polizia Cantonale Urana. Guasti e difetti tecnici si verificano sì, ma non così spesso e nemmeno per un periodo di tempo così lungo. Un evento della durata di 5 ore è decisamente insolito. Ai due portali della galleria si sono formate colonne di 4-5 chilometri. Le persone erano bloccate in auto sulla 2 e visto il prolungarsi del problema abbiamo deciso dopo un'ora e mezza di liberare l'autostrada. I veicoli hanno dovuto fare inversione di marcia, i tir sono stati bloccati al centro del traffico pesante a Hersfeld e gli automobilisti sono stati informati che il problema poteva durare a lungo. Molti hanno deciso di fermarsi a cenare nei ristoranti e nelle aree di servizio della regione. Al portale sud, a rimanere bloccato in colonna, l'OK Club Lugano, costretto a rinviare la trasferta a Zugo.
E a proposito di traffico, come si può lottare contro il rumore che produce? Il radar fonico sembra essere uno strumento valido, secondo l'esperienza condotta nel Canton Ginevra. Anche in città questo strumento è infatti in grado di identificare i veicoli più molesti. Ce ne parla Lucia Mottini.
Da congegno pedagogico, il radar fonico potrebbe diventare uno strumento anche punitivo come il radar di velocità. È una delle conclusioni dell'esperienza condotta nel mese di giugno in piena città e che ha permesso per la prima volta in Svizzera di misurare l'efficacia del radar in un contesto sonoro complesso. Secondo lo studio cui ha collaborato il TCS ginevrino, il radar è in grado, grazie a una tecnologia innovativa, di misurare in modo affidabile il rumore prodotto da ogni veicolo. piccolo. Si è così constatato nel caso specifico che solo l'1,5% dei conducenti è responsabile dei picchi di rumore, una percentuale però da moltiplicare per 3 nelle ore notturne, quelle più delicate per la salute degli abitanti. Moto e motorette sono state le più irrispettose, in un caso con una punta di rumore 400 volte superiore alla media. Picchi spesso determinati da comportamenti scorretti o da modifiche tecniche del veicolo. Risultati questi che portano acqua al mulino di diversi atti parlamentari a Berna. Due iniziative chiedono proprio una base giuridica per i radar fonici e un divieto di circolazione per le moto che producono più di 95 decibel, citando ad esempio il divieto di circolazione delle moto più rumorose su alcune strade del Tirolo. E una recentissima mozione della Commissione dell'Ambiente del Nazionale domanda al Consiglio federale di lottare contro i motori troppo rumorosi anche tramite radar fonici, con misure che puniscano le modifiche illegali e la guida eccessivamente rumorosa.
Il termine populista ricorre spesso ultimamente ed è spesso riferito a rivendicazioni politiche provenienti da destra. Ma non è detto che sia sempre così. In Svizzera, infatti, ultimamente l'aggettivo, che ha spesso una connotazione negativa, viene attribuito alle due iniziative che arrivano da sinistra e sulle quali voteremo domenica prossima, il 29 novembre. Per un politologo, infatti, entrambe, sia quella sulle imprese responsabili, sia quella sul finanziamento bellico, attaccano i poteri forti dell'economia. Ma i promotori si difendono. L'approfondimento su caratteristiche e pecche di un eventuale populismo di sinistra nell'approfondimento di Alan Crameri.
Il populismo di destra di solito attacca l'elite politica, quello di sinistra invece l'elite economica. Le due iniziative al voto a fine novembre hanno un carattere popolare e populista perché i loro argomenti puntano sulla morale, spiega Lukas Golder, politologo all'Istituto GFS di Berna. E secondo i sondaggi funzionano. Si vuole essere contro gli affari fatti con le armi, ma anche esigere principi morali svizzeri all'estero. Il riferimento è all'iniziativa per imprese responsabili e a quella per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico. In prima fila tra i promotori di quest'ultima c'è Julia Küng, co-presidente dei Giovani Verdi Svizzeri. Certo, puntiamo su un aspetto morale, etico, che può essere popolare, ma il nostro testo risponde, nel dettaglio non è populista, ma molto concreto. Detto questo, per lei l'aggettivo populista non è necessariamente un insulto. È però riduttivo, perché loro non vogliono solo creare l'immaginario di un cattivo, di un nemico, ma vogliono cambiare qualcosa e anche nella scelta degli slogan hanno cercato di non scadere nel populismo. Ad esempio, scegliendo di non puntare sull'utopia di un mondo senza guerre, ma piuttosto sul diritto di partecipazione alle decisioni di investimento degli affiliati alle casse pensioni o alla neutralità svizzera. Per il politologo Lukas Golder, le due iniziative ora al voto non sono le prime con un elemento populista contro l'elite economica. L'aspetto curioso è che l'unica accettata in passato non arrivava da sinistra. Si tratta dell'iniziativa Minder, che criticava gli stipendi esorbitanti dei manager. Era il 2013 e il promotore Thomas Minder riuscì a mobilitare molta gente e così anche oggi, conclude Golder, non solo l'elettorato di sinistra sembra essere disposto ad andare contro le posizioni del mondo economico. Una costellazione piuttosto rara in Svizzera, l'iniziativa per 6 settimane di vacanza per tutti, ad esempio, nel 2012 raccolse solo un terzo di favorevoli. Ad essere decisiva in queste campagne è la compattezza del fronte economico e borghese.
Torniamo all'estero ora. Una ventina di colpi di mortaio sono caduti oggi nel centro di Kabul, causando 8 morti e decine di feriti. L'attacco è avvenuto in alcune zone densamente popolate. Il governo ha accusato i talebani, che però negano qualsiasi responsabilità, e proprio nelle prossime ore è previsto in Qatar un incontro tra le due parti e il segretario di Stato americano Pompeo nell'ambito dei colloqui di pace. E un altro dei paesi del Golfo, l'Arabia Saudita, presiede un importante appuntamento, è il vertice del G20, che raggruppa le nazioni più industrializzate, e l'Unione Europea, si terrà in videoconferenza e per la prima volta in qualità di ospite vi partecipa anche la Svizzera. Ma in queste ore a far discutere è proprio il ruolo dell'Arabia Saudita. La corrispondenza è di Michele Giorgio.
Che il G20 non diventi una vetrina per l'Arabia Saudita, oscurando le violazioni dei diritti umani e delle donne. E questo l'appello che più parti lanciano in occasione del vertice online con i leader mondiali che ospita oggi Riyadh. Per le autorità saudite, avvertono i difensori dei diritti umani locali ed internazionali, il G20 è fondamentale per promuovere all'estero il programma nazionale di riforme, ma i veri riformatori dell'Arabia Saudita sono dietro le sbarre. Tanti puntano il dito contro Mohammed bin Salman, l'erede al trono, promotore del programma di modernizzazione del regno, ma anche brutale repressore di oppositori e rivali. Il suo nome è legato all'assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, avvenuto 2 anni fa nel consolato saudita di Istanbul. Nonostante ciò, Bin Salman ha goduto dell'amicizia e della protezione di Donald Trump. Sono migliaia i prigionieri di coscienza in Arabia Saudita, fra di essi anche donne. Nei giorni scorsi l'avvocata dei diritti umani britannica Elena Kennedy ha denunciato che le attiviste saudite dei diritti delle donne in detenzione, tra cui Lujaina Latlul, sono molestate, torturate e costrette a soddisfare i desideri sessuali dei loro carcerieri. L'ONG Oxfam invece ricorda l'offensiva militare che l'Arabia Saudita guida in Yemen, che ha ucciso migliaia di civili, ed invita i paesi del G20 a non vendere più armi a Riyadh.
Ed era questo l'ultimo contributo del nostro radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon ascolto. Buon pomeriggio.